Buongiorno a tutti ragazzi e bentrovati a questo nostro terzo incontro in modalità asincrona. Spero che stiate bene e mi auguro appunto che questi materiali risultino di vostro interesse. Oggi, come vi avevo anticipato nella registrazione precedente, faremo diciamo due cose, no? Nel tempo che abbiamo a disposizione. Concluderemo questa breve, anzi direi brevissima parentesi, quasi un excursus sul linguaggio bancario, aggiungendo poche altre informazioni rispetto a quelle che vi ho già dato, e poi riprenderò un tema invece che abbiamo aperto, inaugurato nei nostri incontri sincroni, quindi quando eravamo insomma tutti collegati a fine gennaio, che è il tema dei contratti. Se ricorderete, avevamo un po' visto, no, come si scrivono i contratti, soprattutto quelli diciamo per le assunzioni, no, dei dipendenti, qual è il tipo di inglese che viene utilizzato, quali sono le caratteristiche della lingua, ma avevamo anche visto in maniera abbastanza cursoria quali sono, no, diciamo, gli elementi, le parti costitutive del contratto stesso. E però l'avevamo fatto così, a livello proprio di informazione. Ecco, in questo, diciamo, breve focus che vi propongo oggi, nella seconda parte, andremo a vedere invece più in dettaglio queste sezioni, no, che compongono i contratti, in modo tale da avere così due quadri su due temi il più possibile completi. Procediamo andando per ordine e quindi riprendiamo no, le questioni che abbiamo affrontato di recente appunto sul linguaggio bancario, e vorrei farlo appunto attraverso un testo che parla di una, diciamo, di una vicenda anche qui legale, giudiziaria. È ovviamente un caso tipo, no? E quindi che ci permette in qualche maniera di stare al solito, no, a cavallo tra le questioni giuridiche, tra le questioni economiche e in questo caso specifico anche quelle finanziarie. Che cosa ci dice il testo? Read this newspaper article about a case in court and answer the questions that follow. Ovviamente answer each question using a full sentence. Questo insomma non è importante. Non ho insomma non ho inserito qui le domande perché la cosa che mi sembrava appunto carina da vedere con voi era il testo. Vediamo che cosa succede. Chatsworth Woman, vi ricordate, no? La banca, le banche di cui abbiamo parlato nell'altra registrazione sono sempre così nella finzione narrativa del nostro testo di riferimento. Situate, collocate in questa località che si chiama Chatsworth. Quindi la donna è appunto di Chatsworth. A woman from Chatsworth won a case in court yesterday against her bank. Ella Moran, aged 35, took her bank to court, claiming the financial charges the bank makes to customers for unauthorized overdrafts is not fair. Ella's account is with the Glen Royal Bank, which has its head office in Edinburgh. O Edinburgh. Qui ovviamente non so se avete mai visitato Edimburgo, comunque a Edimburgo sentirete diciamo i cittadini locali, no? Dire sempre Edinburgh, I'm from Edinburgh. Ovviamente noi diciamo nell'inglese standard accettato internazionalmente, no? Diciamo Edinburgh, no? È la pronuncia diciamo ufficiale. The bank has a small branch in Talbot Road, Chatsworth, which opened in 1988. Quindi, appunto, la donna di Chatsworth ha vinto questo processo proprio ieri, no? Quindi, diciamo, della vicenda si occupa un breve articolo di giornale. La protagonista è questa giovane ragazza, una donna di 35 anni, che per quale ragione, no, ha citato in giudizio la propria banca. Dice: The financial charges the bank makes to customers for unauthorized overdrafts is not fair. Ok, allora nella precedente registrazione, a proposito appunto del linguaggio bancario, se ricorderete, abbiamo parlato, ci cioè abbiamo incontrato questo termine overdraft, no? che vuol dire scoperto, no? Cioè quando noi andiamo in rosso, andiamo sotto, come si dice nel gergo, no? E quindi lei, diciamo, ha citato in giudizio la propria banca proprio perché applica a questi scoperti delle commissioni che sono evidentemente non pattuite, no? Lei dice unauthorized, quindi non autorizzate. Vediamo insomma di che cosa si tratta concretamente. Last year, a government department called the Office of Fair Trading began an investigation of all UK banks following thousands of complaints from customers. Quindi c'è una specie di antefatto, già l'anno precedente un ufficio, un dipartimento governativo noto col nome di ufficio, diciamo, del commercio equo letteralmente, ma non ha ovviamente senso in italiano, no? Quindi lascerei Office of Fair Trading, ha iniziato appunto come dire, questa fase un po', no? Di riesame investigativa di tutte le banche britanniche a seguito di migliaia di lamentele e segnalazioni da parte di clienti. People complain, no? Il verbo to complain, I'm complaining about something, no? Cioè mi sto lamentando a proposito di qualcosa. People complain that some UK banks were charging their customers more than £100 for going over their agreed overdraft limit, no? Voi insomma sapete che questo insomma si può fare anche da noi, cioè ci si può accordare con la propria banca a seconda anche del tipo di conto che uno ha e del tipo di caratteristica anche che possiede come cliente. Per appunto raggiungere un tetto massimo, no, di scoperto oltre il quale il cliente, diciamo, si impegna a non andare. Ci sono ovviamente delle commissioni che la banca applica e qui diciamo, la vicenda in qualche maniera si innesca, flared up, no, come diceva l'articolo dell'irlandese di Belfast, no? Che ha citato in giudizio alla pasticceria when the case first flared up. Vi ricordate? C'era questo verbo, no? Cioè si è innescata, nel senso si è incendiato, è partito tutto. Perché appunto le banche applicavano una commissione di più di 100 sterline appena il cliente eccedeva, insomma, di poco questo scoperto, no, pattuito. The Office of Fair Trading will publish its report later this year, but Ella Moran decided to take legal action before this report is available. Ok, quindi diciamo, questa giovane donna in qualche maniera ha fatto, diciamo, giurisprudenza prima che ci pensasse, no? Diciamo, la struttura governativa che è stata, come dire, incaricata di occuparsi di questa questione. Ella Moran, who works for a Chatsworth travel agency, spoke to us outside the courtroom yesterday. She said, "I hope the Office of Fair Trading supports many other people, but I was too angry to wait for them to help me." Andiamo avanti. Ella Moran's agreed overdraft limit with the Glen Royal Bank was £500. Ok, quindi lei si era accordata per un limite massimo di overdraft di 500 sterline. However, in March of this year, Ella Spey arrived at her bank 3 days later than usual. This meant Ella's overdraft accidentally reached £560, as she didn't know her pay was late and withdrew money from her account. The bank charged her a penalty of £118. No, quindi c'è stato, diciamo, questo, come dire, questo scompenso, no? Nei giorni, per cui il suo stipendio è arrivato un po' più in ritardo rispetto a quello che accadeva normalmente. Lei non se ne è accorta, ha prelevato. No? Withdrew, vi ricordate il verbo che abbiamo visto la volta precedente, no? To withdrew, withdrawn, questo è diciamo, il paradigma, prelevare proprio dallo sportello il contante, E quindi chiaramente è andata sotto, come si dice appunto più comunemente, e a quel punto la banca, come se l'aspettasse un po' al varco, ha subito applicato una penale, no, di 118 sterline. Miss Moran told us, I was very angry indeed. I think the amount the bank charges people is very unfair. I got out all of my old bank's statements and it has happened before. Last year, the bank charged me fi fi sorry, £50 for going over my overdraft limit by just £1.75. I decided to see a lawyer. Ok, quindi controllando, intrecciando un po', no? Gli statements, vi ricordate, l'abbiamo visto anche questo come termine nella registrazione precedente, cioè ve l'ho detto, voi lo ascolterete, poi lo vedrete sui materiali, no? Monthly statement e appunto l'estratto conto. E quindi ci sono stati vari prelievi, varie penali in più occasioni. Miss Moran was represented in court by Chatsworth Solicitor, ecco qui il nostro solicitor che torna sempre in scena, Barry Henshall. He told us this is a great victory for the consumer. It was not difficult as the bank didn't file a defense. No, quindi la banca in qualche maniera, forse capendo di aver agito, no, in maniera scorretta, non ha nemmeno tentato di, come dire, di organizzare, no? C'è una difesa per questo processo in particolare. The bank now has 2 weeks to pay my client £565. Ok, quindi una specie di rimborso di 565 sterline. That pays back the unfair charges to Miss Moran as well as covering legal costs, no? Quindi ovviamente insomma anche i costi, le spese legali. We are delighted with today's result. Ok, quindi insomma felicità per la fine del processo. Legal experts say that other unhappy customers should do the same as Miss Moran and take legal action against their banks for unfair overdraft charges. Consumer law says that penalty charges must only cover the real administrative costs to the bank and must not be used to make a profit. No, perché ovviamente, diciamo, qui c'è un chiarimento da fare. Non è che la banca non abbia, il diritto, cioè le banche vivono, lo sappiamo, anzi sopravvivono. In questa maniera, no? Cioè, facendo profitto appunto sui risparmi, no? Dei loro correntisti e offrendo poi agli stessi anche tutta una serie di servizi che appunto il cliente decide liberamente di utilizzare o no, e quando decide di farlo, ovviamente si impegna a pagare i relativi costi. Quindi è chiaro che se noi abbiamo pattuito uno scoperto e poi lo superiamo, la banca è nella posizione di applicare, no? Come dire, la penale, chiamiamola così, che spetta da un lato alla banca e dall'altra parte, no, anche al cliente, ma nella proporzione, insomma, in cui è giusto farlo. Qui invece sembra, no, da questo racconto, che le banche invece ne approfittassero per applicare, invece, spese, no, molto molto più alte. Banks are profiting from unauthorized overdraft fees by an amazing 4.7 billion a year, billion pounds ovviamente, no? Quindi vedete poi complessivamente su scala nazionale britannica quanti insomma miliardi, no, di sterline le banche hanno in qualche maniera guadagnato applicando, no, inventandosi questa cosa di maggiorare le tasse da applicare, no, agli scoperti. This amount will reduce very quickly if more customers follow the example of Ella Moran. A spokesman for the Royal scusate, for the Glen Royal Bank refused to comment on the judgment, no? Spokesman, voi lo sapete, no? Il portavoce, si potrebbe dire anche il rappresentante della banca, chiaramente a causa persa si è rifiutato di commentare sulla questione. Come vi dicevo, insomma, qui si conclude ovviamente l'articolo, vedete una storia semplice, però per capire, no? Al solito insomma, tante situazioni in qualche maniera un po' di confine, che nascono a volte anche da semplicissime, no, attività e contesti proprio quotidiani, giornalieri. E poi l'aspetto interessante, il motivo per cui ho deciso di includere comunque questo piccolo articolo, no, con una storia, tipo. Il fatto, noi abbiamo parlato di tanti temi, all'inizio avevo detto che un po' questo modulo che abbiamo fatto insieme avrebbe avuto due anime, no? Quella un po' più giuridica e quella più, diciamo, economico, commerciale, e qui ci abbiamo aggiunto anche, insomma, una piccola, no, essenza bancaria, finanziaria, e vedete tutto, sempre, no, si intreccia, perché poi noi siamo un miscuglio, no, ovviamente, di questioni legali, giuridiche, di questioni economico-commerciali, di questioni finanziarie. Le domande, come vi avevo detto prima, quelle, diciamo, a cui faceva riferimento il testo, non ci sono. Andiamo avanti, insomma, per alcune piccole aggiunte ancora sul tema, no, del language of banking, e riprendiamo nuovamente la questione del Gold Bank Account, no? E vi ho messo, diciamo, in diapositiva un altro volantino, sempre pubblicitario, no? Di questa, insomma, che fanno circolare, facevano circolare molto di più negli anni addietro le banche inglesi, no? Proprio per farsi pubblicità e invogliare i clienti, cioè i consumatori, i risparmiatori, no? A diventare loro correntisti. Qui c'è a bank account for special customers, no? È chiaro che il gold account, il conto oro, no? È insomma, pensato per dei clienti non comuni, ma magari con grandi risparmi, o comunque che hanno, insomma, tutta una serie di attività. E vediamo, insomma, rivediamo anche, perché ci sono delle cose che abbiamo già incontrato, di che cosa si tratta. Alison Finch, quindi abbiamo, insomma, una nuova protagonista, has recently moved to the town of Chatsworth. Quindi vedete, questa Chatsworth è diventata una specie di Piccadilly Circus, no? L'ombelico del mondo. She has just opened a new current account with the local bank, the Royal Chatsworth Bank. Because her annual income is over £30,000, no? Quindi vedete, una persona che, insomma, ha un guadagno annuale medio-alto, ok? Is eligible for a gold account. This is a current account which offers some privileges, ok? Quindi chiaramente, essendo lei, insomma, una con un patrimonio mediamente alto, ha diritto a questo gold account, che ha ovviamente dei costi maggiorati, no, di gestione, però allo stesso tempo ha anche tutta una serie di privilegi. The bank has given a leaflet to Alison, which explains the gold account. The front cover of the leaflet appears below. Read important information it gives to customers. E poi dice, do the exercise on the next page. E poi vi dico cosa c'è on the next page. Allora, vediamo questi servizi, no? Welcome to Royal Chatsworth Bank, al solito, gold account, your carrying bank, no? Tutte le frasi così, diciamo, di captatio benevolenze, no? Nei confronti del potenziale correntista. Allora, services, no? Over 400 branches nationwide. Ok, anche branches è un termine che abbiamo già incontrato diciamo, nella precedente lezione asincrona, sempre nell'ambito, no, del linguaggio bancario. Vi dicevo, branch letteralmente può voler dire ramo, no? Ramo dell'albero. E qui però ha senso diciamo, nel discorso, perché appunto la filiale, che è un ramo in qualche maniera, no, della sede centrale. Quindi la possibilità di accedere ai servizi della banca nationwide, ok? In tutto il paese. Convenient telephone banking, ok? Quindi è sempre la possibilità di disporre operazioni bancarie telefonicamente. Poi, internet banking for quick and easy transactions, ok? Quindi la possibilità di farsi l'online banking, ok? Da casa, attraverso ovviamente il sito, no, della banca, per come dire, transazioni, no, veloci e semplici. Competitive loan rates, no? Dei loan, abbiamo parlato dei loans, scusate, abbiamo parlato appunto la volta precedente, sono vi ricordate i mutui, no? Quindi la possibilità di accedere a dei tassi di mutuo competitivi, instant decisions on loans, quindi se si fa richiesta di mutuo e si è correntisti gold, ovviamente si ha maggiore attenzione da parte della banca. Questo la dice lunga, no? Anche sul funzionamento dell'intero sistema. Ancora, zero commission foreign currency, quindi se chiediamo valuta straniera perché dobbiamo fare un viaggio, perché dobbiamo fare un pagamento speciale dove non si accettano appunto valute di altri paesi, la banca li procura gratuitamente e poi dice Free Legal Information Helpline. Ok, quindi c'è addirittura una specie di aiuto di linea telefonica gratis che offre un'assistenza legale, no, su specifiche questioni. Questo per quanto riguarda i servizi. Sul fronte della, come dire, dell'accessibilità, no, dell'uso di questo conto corrente, al solito secure PIN number, quindi accesso con codice di sicurezza, easy pay-in facilities, ok, quindi la possibilità di pagare all'interno della banca in maniera facile, no, e veloce, withdraw facility of up to £200 a day at ATM machines, no? Quindi anche un tetto basso se vogliamo ancora, no? Comunque la possibilità di prelevare fino a 200 sterline al giorno diciamo dallo sportello automatico, no? Vedete l'ATM machine. Single card for debit payments and cash withdrawals, no? Quindi non più la distinzione tra bancomat e carta di credito, ma carta di credito, scusate, ma un'unica carta. Optional identity theft insurance, no? Anche di questa abbiamo parlato, abbiamo fatto anche un piccolo approfondimento, se ricordate, no? Sul furto, sul pericolo di essere vittima, no? Del furto d'identità e quindi il rischio, no? Di incappare in qualcuno che poi con i nostri dati sensibili acceda al nostro conto, faccia operazioni col nostro denaro, eccetera, e insomma, questo gold account permette di diciamo di accedere a un'assicurazione speciale. E poi, infine, automatic travel insurance when you buy travel tickets using your gold account card. Ok, quindi nel momento in cui decidiamo di farci un bel viaggio e paghiamo appunto le spese del nostro viaggio con il nostro gold account, ovviamente viene, diciamo, creata immediatamente una assicurazione speciale che ci protegge da eventuali imprevisti appunto durante il viaggio, ok? Quindi diciamo queste sono appunto alcune delle caratteristiche, no, principali di questo gold account. Cioè abbiamo una vasta gamma di servizi e poi queste sono appunto tutte le facilities, no? Cioè tutte le agevolazioni e i servizi di cui noi possiamo in qualche maniera beneficiare. Questo insomma, sempre per darvi un'idea ancora, no, così, più completa di come operano un po' le banche in Inghilterra. Ora vi sembrerà forse, insomma, non so quanta esperienza abbiate diretta, no, con la vita reale inglese, probabilmente qualcuno di voi ha anche vissuto per un periodo in Inghilterra, no? Io ci sono stato tanti anni come studente e poi ci sono ritornato insomma anche per il mio lavoro e ci torno insomma regolarmente e quindi insomma poi si impara un po', no, anche a conoscere gli inglesi che fanno una vita normalissima, no, tutti i giorni e quindi che si confrontano anche con queste realtà e mentre insomma io qui in Italia dove vivo a Firenze non mi capita mai di trovare un volantino pubblicitario di una banca, no, che cerca di invogliare i propri clienti. Ormai è tutto in rete, è tutto online, insomma, ci sono i social, c'è una rete vastissima, no, di strumenti con i quali loro ugualmente ci raggiungono. Ovviamente questi stessi strumenti, questi stessi mezzi ci sono anche in Inghilterra, però il cartaceo da questo punto di vista non è stato, diciamo, sostituito in maniera così radicale co come è stato da noi. Cioè, se voi andate a Londra, che è una capitale, ed è una capitale europea, una capitale mondiale, una città grandissima, insomma, no? Super sviluppata, cosmopolita, no? Brulicante proprio di vita. Quindi insomma, trovate veramente di tutto. Comunque vi capita spesso nei locali, nei posti, no? Nei quartieri, di trovare anche affissi alle pareti questi volantini pubblicitari delle banche, no? Che non sono passate di moda. Spesso addirittura, o quasi forse per scelta loro, usano anche questo stile così un po' leggermente antiquato. Scusate, piccola digressione così, diciamo, di carattere un po' culturale. Allora, andiamo avanti, vi lascio al solito, come nella lezione, diciamo, precedente, no? Nell'altra registrazione, un po' di esercizi, no? Che sceglierete, se vorrete farli o meno. Primo esercizio vi chiede: A customer has telephoned the bank to ask for more information about the leaflet. Quindi qualcuno, insomma, si è incuriosito. An employee of the bank is explaining in more detail for each of her statements below. Find the phrase from the leaflet which matches it. Ok, quindi avete, insomma, sul lato tutte le risposte che l'impiegato di banca dà a questa persona interessata, e dall'altra parte dovete, diciamo, associare, prendendo le informazioni dal volantino, no? Il testo corrispondente, no? C'è un esempio, dice: You are covered worldwide. You may claim up to 4 million pounds. Towards the cost of emergency medical treatment abroad and the cost of returning your home, no? Quindi è chiaro che la parte corrispondente del volantino sarebbe automatic travel insurance when you buy travel tickets using your gold account card. Ok? E insomma, gli altri ovviamente sono a seguire con caratteristiche simili. C'è un piccolo preposition bank. Questa parte, diciamo, sul linguaggio bancario è piena e ricca, quindi scusate se come dire, mi dilungherò un po', no? Questi temi, cioè con questi temi anche quello dell'altro approfondimento, no? Sulle questioni, diciamo, tra virgolette, grammaticali. Più strutturali legate alla lingua, ma è perché sono, diciamo, contesti specialistici molto precisi e quindi dove, insomma, è necessario, no, dire le cose chiaramente in modo tale che non ci siano equivoci, e quindi anche la lingua in qualche maniera, no, si è adattata alla complessità di questi ambienti e dei temi, no, di riferimento, per poter garantire, no, anche questa precisione. Quindi ci sono, per esempio, tantissime preposizioni che ricorrono, no, nel linguaggio bancario. Qui trovate appunto diciamo una casella con un approfondimento sulle preposizioni, però associate ai verbi, i cosiddetti phrasal verbs, no? I verbi fraseologici. To open account with a bank, ovviamente, no? Quindi aprire un conto con una banca. Noi, per esempio, diremmo aprire un conto corrente in banca, no? Tendenzialmente, però si può dire ho aperto un conto con una banca e non con un'altra. To be eligible for something, questo l'abbiamo già incontrato, no? Questo, diciamo, aiuta poi anche come dire, nel linguaggio comune, nel linguaggio parlato, perché le preposizioni sono una delle cose più difficili per noi, no? Non madrelingua, proprio perché non funzionano nella stessa maniera in cui funzionano per noi in italiano. E quindi spesso per noi è automatico associare una preposizione a un verbo, in realtà ce ne va un altro, ok? To make a withdrawal from a bank account, ok? Ovviamente. To be covered by an insurance policy, ok? Abbiamo visto ora l'insurance più volte, l'assicurazione, si dice to be covered, essere coperto da, questo lo diciamo anche noi un po' in italiano, e c'è by, ok? Per mezzo di, per strumento di, ok? To make a telephone call from a certain number or place, ok? I'm calling you from Florence. I'm calling you from the 123, ok? Pensate ai call center che magari si presentano così, ok? To have a decision within a certain period, ok? I'll let you know my answer within the next week. Ti farò sapere entro la prossima settimana, ok? To go into the red, no? Andare in rosso. Questo si dice anche da noi ed è bello perché è quasi letterale, no? To go into the red. I went into the red last week, no? Sono andato in rosso la scorsa settimana. C'è anche un collocation bank, ok? Quindi to open a bank account, to cover your legal costs. Queste sono tutte espressioni che abbiamo già incontrato, no? Loan rates, cioè sono collocation, cioè associazioni, accoppiamenti che funzionano bene in inglese, mentre altri che potrebbero sembrarci sintatticamente corretti, pur con lo stesso significato, in realtà poi non funzionano in inglese perché sono, diciamo, risultano ai nativi innaturali, ok? Era quell'esempio banale che forse vi ho fatto all'inizio. Noi siamo abituati a dire in inglese Merry Christmas, ma non diciamo mai, anche se sarebbe sintatticamente corretto, Merry New Year, ok? Noi diciamo Happy New Year, ok? Perché? Perché nella lingua, diciamo, si è in qualche maniera, diciamo, solidificata un po', no, questa espressione, e così siamo abituati a sentirla. Merry, che vuol dire felice, quindi è un aggettivo comune, andrebbe benissimo davanti a New Year, però è così innaturale da quasi, quasi da ritenerlo sbagliato, ok? Quindi diciamo, l'importanza di queste collocation banks è proprio di abituarci, no, anche a vedere delle espressioni che, come in italiano, funzionano bene insieme, mentre invece altre ovviamente no. To withdraw money, anche questo l'abbiamo visto prima, to consolidate your debts, ok? Consolidate vuol dire che in questo caso uno, diciamo, li sta facendo aumentare, ok, in questo senso. To be covered, no? By an insurance policy, quindi qui c'è anche la forma passiva, no? A loan application, c'è cioè una richiesta di mutuo. Interest rates, abbiamo visto loan rates, ma ci sono anche le interest rates, no? Cioè i tassi di interesse. A range of services and to make an application for something. Ok, quindi tutte collocations sul, diciamo, sul piano sintattico e su quello appunto delle preposizioni. Adesso approfondiamo ancora un pochettino, no? Come dire, alcune questioni, sempre immaginando, no? Ovviamente situazioni tipo, riceviamo un'email, no? Dalla banca che ci avverte evidentemente di qualcosa. An email from the bank. Exercise 1. Alison Finch has received this email from her bank. It talks about the problem of identity theft. Some of the words in the text are underlined. Match the underlined word or phrase with the definitions provided. Ok, questo diciamo non è necessario, però così per vedere un po' che cosa ci dice che cosa ci dice insomma la banca in questo testo. If someone steals your identity, they can use it to commit fraud, no? Quindi vedete che, diciamo, anche questo è un ulteriore focus, no? Sul problema del furto di identità e sul furto, insomma, di dati sensibili che può permettere a sconosciuti di accedere al nostro conto, anche per commettere, appunto, frodi. Anyone who has your personal banking details and your address can obtain money, goods or services in your name. A stranger can easily run up huge debts in your name. Vedete l'espressione run up, no? Che sembra quasi che uno li faccia correre, no? Per dire può accumulare in pochissimo tempo una persona che ovviamente ha rubato i nostri dati sensibili, no? In men che non si dica. There are two main ways in which someone can steal, no? Anche il verbo to steal abbiamo incontrato proprio rubare, your identity, by making contact with you and pretending to be from a legitimate organization. They then trick you into giving them your details by By banking documents that you have thrown away, they may take them from your rubbish. Ok, quindi cercando insomma di come possiamo, come che questa gente ci ruba i dati. Insomma, qui ovviamente si parte, no, dalle situazioni, come dire, più semplici, più tradizionali. Sappiamo che adesso insomma ci sono strumenti sofisticatissimi, no? È chiaro che questo testo insomma ha anche qualche anno e quindi parte in qualche maniera, no, dagli esordi, no, del furto di identità, però sicuramente insomma avviene nei modi che sappiamo, qualcuno che ci conosce, qualcuno che fa finta di essere, no? Pretending to be from a legitimate organization, no? Qualcuno che ci conosce e quindi in qualche maniera riesce a ingannarci, qualcuno che si presenta a noi, questo succede continuamente anche nei porta a porta a volte, no? C'è gente che si presenta a casa nostra e dice sono di, con un cartellino al petto. Uno, perché vede il cartellino, pensa, no, che effettivamente quella persona faccia parte, come dire, afferisca, no? A una istituzione di tutto rispetto, e in realtà invece insomma non è così, e quindi possiamo cadere, no, in inganno. I tentativi poi di furto, no? Cioè di accesso a dati sensibili anche tramite email. Pensate, tutte le volte vi sarà capitato anche con l'email istituzionale, no? Della Partenope. A me è successo costantemente, continuamente, no, di ricevere mail in cui c'è qualcuno che finge di essere Tizio, Caio, Sempronio e chiede di mandare i tuoi dati sensibili, no? Poi vengono rubate tutte le mail, l'account, e si mandano cose, insomma, poco piacevoli ad altre persone, come se fossero, no, da parte nostra. Succede continuamente su Facebook, insomma. Poi ovviamente noi qui siamo legati al discorso bancario e al conto corrente, no? Quindi a gente che poi ruba i nostri risparmi, ma il furto di identità riguarda, come dire, tutta una serie, no, di questioni molto molto più ampie. E infine proprio la cosa banalissima, pratica, materiale, no, di rubare appunto le informazioni legate ai nostri dati sensibili dalla spazzatura, no? Cioè raccogliendo appunto documenti che noi siamo stati un po' troppo leggeri nel buttare via senza distruggerli. E qui rientrerebbe in scena il famoso shredder, no, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cioè la macchinetta che le banche davano per distruggere, fare a pezzettini, accoriandoli, i documenti importanti. Ok, to protect yourself, che cosa dobbiamo fare? Be extra careful if you live in a property where others may have access to your mail, no? Quindi se qual attenzione, perché quando vedete mail, semplicemente non è l'email che noi leggiamo al computer, ma è la posta in generale, no? Quindi gente che può accedere appunto alle nostre buste, ai nostri pacchetti. If you think your mail is going missing, contact the Royal Mail Customer Desk, no? Quindi se uno si accorge che la posta manca, è stata rubata, non arriva, e probabilmente c'è qualcuno che la sottrae perché cerca di accedere, no, a informazioni sensibili. If you move house, tell your bank immediately. Ovviamente facciamo che le informazioni che ci riguardano vengano sempre con noi, quindi comunichiamo eventuali passaggi, no, di indirizzo e residenza. E ancora, check your bank statements as soon as you get them. If there is an unfamiliar transaction, call us at once. Quindi guardare sempre gli estratti conto e accertarsi che non risultino operazioni che noi non abbiamo autorizzato. Do not give your personal details to anyone who contacts you by phone, even if they purport, ok, bellissimo verbo, cioè pretendono, fanno finta, ok, to be from the bank or the police. Do not throw away complete bills, receipts, bank statements or debit credit card slips. Use a shredder. Vedete lo shredder, eccolo qua, no? Per distruggere sempre tutti i documenti sensibili. Ok, quindi insomma queste sono le raccomandazioni veramente di rito che la banca fa. Adesso associato a questo, diciamo, a questo testo c'è un elenco, c'è un esercizio, insomma, che al solito potete decidere di fare o meno. Da un lato vedrete che c'è un elenco, di, insomma, di espressioni, di termini. Sono appunto le underline words from the email, ok? Quindi dal testo dell'email. Dall'altra parte, proprio di fianco, ci sono le definitions, ok? Quindi semplicemente le dovete associare se volete. C'è un esempio che vi fa capire come procedere. Vi lascio, insomma, da guardare con calma e con, insomma, tranquillità. Un approfondimento su The Language of Contract, in che senso? Here is an extract from a loan agreement. It is a small part of the contract that Ellison has with their bank to use online banking services. Ok, quindi è un testo brevissimo, è diciamo su due paginette, ma molto molto breve. Con diciamo l'estratto appunto di una richiesta per un mutuo, con appunto le informazioni di carattere generale, ma soprattutto diciamo questo è un estratto che riguarda la sezione sulle security measures, ok? Quindi sulle, come dire, sulle misure di sicurezza. Vi leggo insomma all'inizio della prima: The customer is responsible for acting in accordance with all security procedures and for making sure that any other users you have authorized also with all security procedures, ok? Quindi la necessità, cioè il cliente è responsabile di, come dire, ha la responsabilità di muoversi, no? Dice acting, di operare, ecco, no? In accordo, rispettando tutte le procedure di sicurezza. E allo stesso tempo ha l'obbligo, no, di assicurarsi che anche le altre persone che possono accedere, no, a questo servizio le seguano, no, con altrettanta attenzione. Ok, insomma, è veramente un testo minuscolo così che vi offre questo, come dire, questo sguardo su un loan agreement. E c'è associato, insomma, un piccolo esercizio di riempimento che, insomma, potete leggere semplicemente anche per il lessico o eventualmente decidere di, come dire, di riempirlo, no? Di compilarlo con le informazioni che trovate nel testo precedente. Altro breve collocation bank, vi dicevo che ce n'erano tanti in questo, insomma, in questa lezione e anche nella prossima, to hold an account with a bank, ok? To hold, voi sapete che to hold, no? Holding your hands, tenere le mani, no? Quindi tenere un conto con una banca, to render something invalid, no? Quindi invalidare qualcosa, no? To take steps to do something, no? Bellissima espressione per dire fare i primi passi verso qualcosa o nel fare qualcosa. Ok, no? Cioè muovere i primi passi magari in una nuova attività, in una nuova iniziativa. Preposition bank, questo era appunto il collocation, diciamo a combination of two or more things, questo insomma è abbastanza facile. Devo dire che qui sono tutte abbastanza semplici e vengono in maniera piuttosto spontanea. Information that is known to a person. To be registered as a particular company name, ok? To behave in accordance with something, ok? Voi sapete to behave vuol dire comportarsi, no? Ovviamente diciamo in accordance, l'abbiamo già anche incontrata questa espressione, quindi in accordo. E qui un po', no? Cioè c'è una specie di corrispondenza con l'italiano, in accordo con qualcosa e quindi with. To be authorized by someone, ok, to do something. Questa diciamo è un'espressione che si usa sempre con la forma passiva e quindi è by, diciamo, in automatico. To To be liable for something, questa insomma è un'espressione, liable for, liability for, responsabilità, responsabile per, che abbiamo incontrato insomma all'inizio forse proprio del nostro modulo quando parlavamo, no, anche delle figure professionali in ambito giuridico. E poi quando abbiamo parlato anche della law of tort e del duty of care, no? La responsabilità civile che noi abbiamo nei confronti degli altri, la responsabilità per le nostre azioni o per le nostre omissioni, eccetera. Si dice under the circumstances, ok? Noi diciamo nella circostanza, in quelle circostanze, loro dicono under the circumstances, no? Come se la casualità, no? Della circostanza, del caso in qualche maniera ti investisse, ecco perché dicono under, no? To attribute something to, no? Attribuire qualcosa a qualcuno, ok? I attribute this scholarship to my most intelligent student, ad esempio, no? Una cosa, diciamo, banale. Interest accrues on a debt or loan, ok? Accrue, se vi ricordate, l'abbiamo incontrato nella registrazione precedente a proposito, diciamo, dell'approfondimento, no? Sulla difficoltà di pagare, poi di restituire i mutui, ed è il verbo o eventualmente il sostantivo per dire l'accumulo o l'accumulare. Sia in senso positivo che in senso negativo, perché si accumula un tasso di interesse, no? Per il cliente, ma spesso e soprattutto per la banca, come appunto qui ci fa vedere il testo. Bene, passiamo a the register of letter writing, ok? Passiamo nel senso che ve lo lascio da guardare, c'è anche qui un esempio, no? Molto sintetico di una, come dire, di una lettera che si scrive, si indirizza in ambito, diciamo, finanziario, bancario, no? Noi le abbiamo viste così più di carattere generale, più per il contesto giuridico. Ecco, queste lettere, questo esempio di lettera, insomma, e altre così, hanno invece a che fare appunto col mondo bancario e ve lo lascio da vedere. È molto semplice, è un testo brevissimo, ha a che fare appunto sempre con la richiesta di mutuo e quindi ci sono insomma tutte le informazioni che abbiamo incontrato, no? Proprio in termini di lessico specialistico legati ai mutui e poi ci sono insomma le tradizionali forme di cortesia con cui si inizia un testo da indirizzare a una persona ovviamente che noi non conosciamo. Vi trovate a seguire una diciamo corposa qui parte sezione di review practice. Ok, using your knowledge, cioè qui praticamente potete mettere in pratica se vorrete, se ne avrete tempo, se ne avrete piacere, diciamo tutte le competenze, no? Linguistiche che avete acquisito sul tema, no? Del linguaggio bancario. E quindi c'è complete the sentences with a collocation that you have seen. Ok, quindi tutte queste collocation formate da verbi più parole associate. Le potete utilizzare per fare il primo esercizio di completamento. Poi ce n'è un secondo, sempre di riempimento, di completamento, che ha a che fare con il lessico, quindi con il vocabolario, insomma, i nuovi termini che abbiamo incontrato. E poi ovviamente ce n'è uno che ha a che fare con le preposizioni, no? Che sono la cosa più difficile, più complessa. Qui ne abbiamo viste tantissime, a volte anche composte, no? C'è due preposizioni all'interno della stessa frase associate a un verbo e a un sostantivo. E, insomma, qui vi potete davvero cimentare. Andiamo insomma a vedere. Adesso l'approfondimento invece sul tema dei contratti, e quindi chiudiamo, diciamo, questa prima parte, no? Che ha a che fare con il linguaggio bancario e parentesi, appunto, come avete visto, breve, no? Che abbiamo racchiuso tra la precedente registrazione e questa prima parte. E adesso, insomma, vi propongo, come vi ho anticipato all'inizio della lezione asincrona di oggi, questo breve, insomma, veloce approfondimento, no, sui contratti. Avevamo visto la volta passata, vi dicevo all'inizio, no, un po' la lingua, cioè il tipo di inglese che si usa per redigere i contratti, come sono, diciamo, appunto organizzati a livello proprio strutturale, ed è sulla struttura che noi adesso andiamo a gettare, diciamo, uno sguardo più approfondito. Understanding contracts, the written parts of a written contract, no? Quindi qui vedete c'è anche un po' un gioco di parole, ma gli inglesi, diciamo, non hanno questa sensibilità che abbiamo noi verso le ripetizioni, no? Anche riavvicinate degli stessi termini, loro ripetono senza problemi. E quindi andiamo a vedere appunto gli elementi costitutivi, cioè le parti che compongono un contratto. Understanding contracts, the different parts of a written contract. Exercise 1. Here are six headings that are used by lawyers to describe different parts of a contract. Match the descriptions below with the correct heading. Questo, insomma, al solito qui inizieremmo, no, se fossimo insieme, breaking the ice, no? Cioè rompendo il ghiaccio, cioè partendo dall'esercizio, quindi mettendo subito in pratica e poi andando a vedere, cioè a fare l'approfondimento, a vedere la questione specifica. Ve lo lascio da fare se ne avete voglia, però vedrete, insomma, che non c'è niente di nuovo, perché queste definizioni noi le abbiamo già incontrate, ok? Quando abbiamo fatto appunto la prima parte, no? C'era quella sezione, quella parte della lezione legata ai contratti, abbiamo visto velocemente, no? Queste cosiddette headings, intestazioni, no? Cioè queste parti che compongono appunto il contratto scritto, e qui ve le ritrovate. The delivery of goods, services, insomma, questi termini vi accenderanno qualcosa nella mente. The key obligations, the parties, the recitals, the defined terms and a scheduled. Ok, quindi sono tutti appunto tutti i termini che conoscete già, che abbiamo già visto. L'unica cosa, adesso andiamo a vedere, no, concretamente. Che cosa ci dicono, no? Cioè, in maniera un pochettino più approfondita sul piano delle notizie e delle informazioni, queste singole sezioni, no? Quali sono le informazioni che riportano? Prima però c'è l'esercizio, c'è diciamo, la descrizione, no? Della sezione del contratto, e voi dovete associare l'etichetta, no? Dire questa è la sezione che riguarda il delivery of goods and services, oppure questi sono i cosiddetti recitals, ok? Lo fate appunto se ne avete voglia. E invece, insomma, iniziamo insieme prima di concludere, no? La lettura di queste sezioni per capire meglio, no? Cosa contengono questi testi. UK lawyers often refer to the parts of a contract as clauses. Ok, quindi ovviamente, come avviene anche da noi, ci sono più termini che si riferiscono, no, a queste parti del contratto, anche clausole. For example, I would like to suggest some amendments to clause 4 of this contract. However, there are other words that lawyers often use in the same way, ovviamente section, ovviamente paragraph, addirittura article. Internationally, lawyers use the words as synonyms. They all have the same meaning. Can I draw your attention to section 5? If we can just look at paragraph 5 for a moment, if you wouldn't mind look at clause 5, let's look at article 5. Ok, vedete che appunto queste espressioni, no, sono utilizzate praticamente come sinonimi, no? E per fortuna questo adesso, diciamo, succede a livello internazionale, proprio per rendere anche più agile, no, la comunicazione tra avvocati, no, che operano nello stesso settore, ma sono di diverse nazionalità e magari vengono anche da sistemi giuridici un pochettino diversi. Pensate noi che abbiamo contatti con un loro avvocato, o comunque con un tecnico che si occupa di redigere noi i testi dei contratti. Andiamo però per ordine, diciamo, questo quindi era la cornice generale. La prima parte, la prima sezione che noi abbiamo incontrato quando ci siamo occupati appunto velocemente dei contratti sono state le parties e i recitals, ok? what do we need to know, okay, about these two sections? Okay, parties. A contract will always name the parties to the agreement. It is necessary to identify the parties so that everyone concerned is sure who the agreement is between. The addresses of the parties are usually included. This is important in case you want to serve a notice on the other party. With a company, it is usual to give the address of its registered office, which is often not the same as the business address. Ok, quindi le parti. Qua, insomma, l'approfondimento serve, ma fondamentalmente, insomma, noi sappiamo, insomma, di che cosa stiamo parlando, no? Il contratto, ovviamente, un contratto, qualunque contratto, deve sempre, per forza, specificare, no? Le parti, cioè le persone, le figure realmente coinvolte, no? Nel contratto, nell'accordo. È necessario identificarle, no? Chiaramente, in modo tale che si capisca subito, no? Tra chi avviene, no? Dice qui the agreement is between, no? Tra chi avviene appunto l'accordo, lo scambio, la vendita, qualunque cosa ci sia in ballo. E questo significa, insomma, che vengono indicati anche i dati che riguardano appunto le parti, e questo è, come dire, di ulteriore importanza perché diciamo. Appunto, se una delle due parti volesse serve a notice on the other party, lo può fare, no? Cioè, to serve a notice, questo è un verbo che noi abbiamo in contratto, volesse inviare, far pervenire una comunicazione, sa come raggiungere, no? L'altra parte. Con le aziende, ovviamente, è diverso perché c'è, come dire, la sede centrale, la cosiddetta sede amministrativa, poi ci sono, insomma, le altre varie sedi, quindi di solito appare appunto la sede legale, e non quelle in cui avviene, ad esempio, lo scambio o da cui partono i servizi. Ok, quindi questo per quanto riguarda the parties. The recitals, che richiamano un po' la recita quasi. Most contracts include a recitals section, although many lawyers say it is not absolutely necessary. Vi ricordate, insomma, è un po' una specie di spaccato, no? Questa sezione è recitals sul background, no? Che porta in qualche maniera al contratto, all'accordo, allo scambio. The recitals give the background information to the contract. Eccoci qua. It is useful because it usually says why the parties are entering into the contract. The recitals often start with the word whereas, ok, che oggi significa laddove, ok, mentre. E in some contracts, every sentence in the recitals will begin with the word whereas. It is a very old-fashioned word meaning something like taking the following facts into consideration or the situation is as follows. No? Quindi, siccome noi appunto dobbiamo in qualche maniera indicare nel contratto per quale motivo stiamo arrivando, no? Allo scambio, all'accordo, alla stipula, qualunque cosa ci sia in gioco. Naturalmente, insomma, è fondamentale sapere, no? Cioè, segnalare, no? In qualche maniera questo sviluppo, no? Questa evoluzione della storia. E molto spesso lo si fa appunto con questa espressione, no? Che ricorre quando c'è la sezione recitals, che ora si tende un po' a eliminare perché effettivamente non è così fondamentale, però quando c'è si usa questa espressione appunto whereas. No, che sinteticamente vuol dire taking the following facts into consideration or the situation is as follows. Ok, laddove, okay, oggi whereas si usa appunto in questo senso. Bene, quindi questo per quanto riguarda le prime due sezioni, ok? Le parti e the recitals. A seguire, se volete, c'è un piccolo esercizio, c'è un agreement, ok? Stipulata appunto tra due attività e potete insomma esercitarvi, no, a riprendere le informazioni, i dati di riferimento dai due brevi testi che riguardano the parties and the recitals per completare appunto questo esercizio. E poi ce n'è un altro invece di accordo: a client al solito has telephoned you to ask for an explanation of some of the words in the extract. In exercise 1, match the highlighted word or phrase with the definitions provided. Ok, quindi da una parte ci sono queste, diciamo, queste parole, queste brevi espressioni. Here enough there means manufacture, means retailers, means a chain is. Ok, sono tutte parole che abbiamo anche incontrato, come dire, in ambito commerciale, no? Vi ricordate retailer, no? Oppure a chain, la catena, termini che conoscete. Di fronte ci sono le, diciamo, le definizioni e voi le dovete associare. Ancora un terzo esercizio. Here is another introduction to a contract. Quindi vedete che qua mescoliamo appunto un po' le questioni. It is very similar to the example that you saw in exercise 1. Fill each gap in the text with the correct preposition from the blue box, ok? Below. Quindi vi trovate, insomma, alcune preposizioni tradizionali che conoscete, on, off, at, eccetera, e le dovete utilizzare per completare appunto questo testo. Noi intanto invece passiamo alla sezione successiva che è molto importante perché è quella che ha a che fare con i cosiddetti define terms, ok? You need to know about puntini puntini. This section of a contract usually comes from after the parties and recitals. Ok, quindi procediamo in ordine, vengono indicate le parti, ci sono i recitals con questo piccolo background storico se vogliamo, poi c'è la parte di definizione, no? Dei termini. However, some contracts have this section at the end of the agreement. Ok, quindi a volte però sono anche in fondo, quasi come se venissero allegati, no? Al testo del contratto. The purpose of this section of a contract is to give a precise definition of important words as they are used in that particular contract. It is important because the parties need to know for sure what words mean. For example, look at this very precise definition of the word goods. Goods shall mean any goods or services that are the subject of the contract and shall include components and any parts of components supplied and any materials incorporated in them. Ok, quindi è una sezione ovviamente molto importante che venga inserita dopo le parti e i recitals o che venga allegata, insomma, annessa al contratto in fondo è comunque di fondamentale importanza perché, come ci dice il testo, c'è appunto diciamo, la spiegazione, no? Di come vengono e devono essere intesi specifici termini. Questo significa che è, come dire, una sezione, no? Pensata proprio per evitare qualunque tipo, no? Di malinteso, malinteso che, come sappiamo, a volte può nascere dalla libera interpretazione anche, no? Di parole, di espressioni e di testi. E c'è questo esempio molto calzante, for example, look at this very precise definition of the word goods. Goods shall mean any goods or services that are the subject of the contract and shall include components or any part and any parts of components supplied and any materials incorporated in them. Ok? Quindi tutto ciò che ha a che fare con questi goods and services, comprese le parti, i componenti, no, sono da intendersi, cioè da includere, no? E quindi questa definizione, insomma, specifica è quella che noi ci troviamo nel testo perché se è un contratto, no, di scambio di beni, di prodotti, di servizi, ovviamente non si può dire questo non te lo mando perché non era chiaro, ok? Perché la definizione di goods è questa, ok? You will see that it is different from the normal dictionary definition, chiaramente. That is because the parties have agreed on the meaning of the word goods in this particular contract. Questa è una cosa molto bella e affascinante, se vogliamo, anche della lingua, no? È chiaro che nell'inglese, diciamo, di tutti i giorni, good or goods, lo stesso per service and services, no? Ha il suo significato, specifico, come dire, riconosciuto, come dire, assegnato, no? ed è quello che si vede, che si può leggere su qualunque tipo di dizionario. Nell'ambito però dei contratti, proprio perché il contratto è appunto un accordo, no, tra le parti coinvolte, le due parti hanno facoltà, no, di accordarsi su uno specifico significato, no, che può essere anche, cioè, può corrispondere a quello del dizionario, ma può essere anche in qualche maniera un po' ampliato, può essere, insomma, ridisegnato, diciamo, semanticamente, con un pochettino più di libertà, proprio per inglobare tutte le cose che sono, insomma, di interesse per le parti, coinvolte nel contratto. Ok? A word or expression that has been defined is called a defined term. Ok? Chiaramente è definito. Often a defined term is only one word, for example, goods. However, a defined term may be made up, scusate, of more than one word, for example, final repayment date. Ok? Quindi tendenzialmente si cerca di ridurre al minimo e soprattutto di essere brevi, quindi singole parole, però ci possono essere anche brevi espressioni come ad esempio questa, final repayment date, no? Quindi la data entro la quale il pagamento finale deve essere eseguito. In the definition section, each word of the defined term must be given a capital letter, as in our example. Then, every time a defined term is used in the contract, it also starts with a capital letter, no? Quindi è come se questo defined term, no, fosse poi investito, insomma, di un'aura particolare che noi in qualche maniera dobbiamo poter distinguere anche sul piano grafico, no? E quindi nel testo del contratto o di qualunque altra, diciamo, forma scritta, il defined term è sempre scritto con la maiuscola. This is to remind anyone reading the contract that these words are defined and have a special meaning. The first time a defined word is used, it is put in inverted commas like this. Quindi addirittura si segnala pure con diciamo, le caporali singole. Goods means eccetera, no? After the first time the defined term is used without inverted commas. The section of the contract that begins after the recitals often begins with the words "Now it is agreed as follows" or "It is hereby agreed." This means that the definition section is the start of the legally binding part of the agreement. Ok, quindi insomma, questa sezione è anche molto importante, viene, come dire, anticipata, no? Introdotta al lettore del testo anche con queste espressioni, now it is agreed as follows, oppure it is hereby agreed, no? Cioè di seguito, anche perché è effettivamente, no, la prima parte del testo del contratto in cui si capisce, in cui noi percepiamo, no? Cioè leggiamo immediatamente l'oggetto dello scambio, no? Di questo contratto, e quindi anche il punto in cui tutto ciò che viene scritto, no, diventa, cioè comincia ad essere effettivamente vincolante per i protagonisti coinvolti. Allora, a seguire, ci stiamo avviando verso la conclusione, mancano veramente poche cose. Trovate un ampio collocation and preposition bank, con, insomma, appunto, altre espressioni e tante preposizioni, to provide a precise definition of a word, to be the subject of a contract, to refer to something. Le leggo velocemente perché sono appunto espressioni che abbiamo già visto in parte e che poi ovviamente, insomma, non è necessario memorizzare subito, si sedimentano nella mente anche un po' con l'uso. To supply goods, services to someone, ok? To be a person who is under a contract, to work for a company or organization, to act on behalf of someone, to trade under, ok, a particular name, goods, services, ok, supplied by, no? Vedete che ci sono anche alcune espressioni che tornano più volte nella forma attiva e nella forma passiva, no? To be the subject, to be subject to something, e ancora to be entrusted with doing something or dealing with a person. L'esempio, I am entrusting you with a very important new client, ok, ti sto affidando ok, uno ti sto investendo in qualche maniera, no, del compito di occuparti di un nuovo cliente particolarmente importante. Ok, the key obligations, un testo molto molto breve, no? Che cosa sono le key obligations you need to know about after the recitals and the defined terms? There are clauses, ok, giving a detailed description of what each party promises to do. This part of the contract could be a short paragraph or it could be several pages and contain a very exact description. Depending on the type of contract it is, it might contain diagrams, drawings, or graphs to explain the nature of the obligations more clearly. Additional information like this may be included here, although it is usually contained in the attachments to the contract known as schedules. Ok, quindi anche questa è ovviamente una sezione importantissima insieme a quella dei defined terms, forse insomma è il cuore in qualche maniera del contratto perché è quella che riguarda appunto le clausole, no? Cioè le cose su cui si accordano, no? Le parti reciprocamente. E quindi diciamo anche la lunghezza, no? Dipende da quanto si vuole in qualche maniera dettagliare e da quante cose include, riguarda il contratto, può variare. A volte semplicemente a short paragraph, come dice qui il testo, a volte invece può essere anche di diverse pagine e contenere ovviamente tutta una serie di riferimenti precisi. A seconda poi del tipo di contratto possono essere addirittura inclusi per chiarire ulteriormente, no, l'impegno di entrambe le parti, diagrammi, disegni, schizzi oppure addirittura grafici e diciamo anche in questo caso come in quello dei defined terms, no, si può decidere di inserire questa parte con le key obligations all'interno del, diciamo, del testo principale, no, del contratto, oppure metterlo in fondo come una specie di scheduled, no, una specie di piano, in qualche maniera di programma legato appunto al, come dire, a ciò che è stato pattuito. Subito dopo le key obligations trovate un altro breve collocation and preposition bank to hold a party or an event somewhere e poi le preposizioni in consideration of, ok, vedete qua due preposizioni insieme, to get to a place by a certain route, no? Attraverso un certo percorso, in exchange for something, ok? To agree to do something, exchange something under a contract, e poi to do something between certain hours or days. Ok, quindi ci sono insomma a volte anche riferimenti temporali. Ancora preposizioni, ma sono insomma semplici, quindi queste non ve le leggo, ve le lascio qui, sono veramente approfondimenti, no? Voi deciderete insomma autonomamente cosa farne e se, come dire, dedicare, no? Del tempo a questi, insomma, ai vari esempi che vi riporta la tabella. Io invece vorrei andare appunto a concludere e quindi insomma c'è l'ultima sezione del contratto, no? Che ci interessa guardare da vicino, che è quella che ha a che fare con il delivery of goods or services, ok? The agreed date of delivery of the goods or services in the contract is important for several reasons. These reasons include the date sets a deadline for performance of contractual obligations. If one of the parties does not keep to the agreed date, he or she will be in breach of contract, ok? Quindi qui è, diciamo, questa è la sezione che riguarda la consegna, no? O la fornitura di beni o di qualunque altro tipo di servizio che sia coinvolto o menzionato nel contratto, e quindi la data entro cui questo delivery deve essere fatta è fondamentale perché a volte, insomma, ci sono delle esigenze specifiche, quindi certi servizi devono essere garantiti entro quella data e se la data non viene rispettata, ci sono gli estremi tendenzialmente, no, per richiedere rimborsi, risarcimenti, eccetera. The date sometimes decides when the legal ownership of goods passes from the seller to the buyer. Ovviamente è fondamentale anche perché appunto segnala questo passaggio, no, di proprietà. The date of delivery of the goods or services sometimes decides when the seller supplier gets paid. Allo stesso tempo, io c'è in ballo, no, la questione del pagamento. Prima consegno, oppure se consegno entro la data, dopo quella data io ho diritto, posso fare vantare, no, il mio diritto di essere pagato e retribuito. The delivery clause include when the goods or services will be delivered. Quindi in questa sezione noi troviamo sempre specificato quando questi servizi o beni devono essere appunto spediti, forniti, eccetera, rilasciati. When they will be supplied, it is necessary to state it, and perhaps what will happen if the delivery clause is breached for any reason. Ok, quindi quando devono essere forniti concretamente, no? Questa appunto è una specifica che deve essere inserita sempre obbligatoriamente. E che cosa succede? Ovviamente anche quello deve essere chiaro dall'inizio. Che cosa succede se questa data non viene rispettata, no? Cioè le conseguenze devono essere note anticipatamente. To make sure that the other party knows that the date time of delivery is extremely important, many business and commercial contracts contain a phrase like this. Time of delivery shall be of the essence in this agreement. Of the essence è un'espressione, insomma, idiomatica che appunto si può trovare, insomma, anche in altri contesti, ma è specifico proprio dei contratti commerciali. Vuol dire di primaria importanza, come immaginate, no? E quindi come dire, per sottolineare ulteriormente che appunto questa consegna, no, è fondamentale. Benissimo, noi insomma per questa lezione concludiamo qui. Questa era l'ultima parte, no, delle varie sezioni del contratto che volevo approfondire con voi, quindi chiudiamo definitivamente anche il tema dei contratti. A seguire dopo questa diapositiva trovate al solito un altro piccolo collocation e preposition bank che non vi leggo perché non vi voglio, insomma, così ammorbare oltre con tutte queste preposizioni. Insomma, voi guardatevele se vi interessa, vi possono essere utili così per apprendere, no, alcune espressioni che sono già composte in questo modo, e altrimenti, insomma, ve le trovate nei materiali e rimarranno qui, insomma, anche per il futuro. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buona giornata e vi do appuntamento a questo punto alla nostra ultima lezione che preparerò per voi a brevissimo e che insomma cambia completamente tema. Anche questo sarà un focus, no? Una parentesi breve. Però, insomma, ho deciso anche per bilanciare così un po', no, le anime del corso, di fare appunto un approfondimento in questa lezione sincrona sul diritto commerciale. Ok, quindi riprenderemo alcune questioni che ci sono già note, perché le abbiamo incrociate, no, nelle lezioni sincrone, e qui approfondiremo così velocemente, nel tempo che abbiamo a disposizione, alcuni aspetti. Buona giornata a tutti e buon lavoro.